nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere.
Come
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la contrarremissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque oggi è l'ultimo giorno di aprile, domani è primo maggio, quindi buon primo maggio a tutti, a tutte, soprattutto a coloro che ci ascoltano dalle carceri, perché il primo maggio è una festa come il 25 aprile, sono quelle poche feste che in realtà sono le feste che diciamo gli ultimi della terra, quelli che stanno nella parte più bassa, i lavoratori, gli sfruttati, i disoccupati, gli occupati da un esercito straniero, o anche i carcerati si sono conquistati con le unghie e con i denti, e quindi è importante in qualche modo non commemorare, ma insomma utilizzarla come una festa di riscatto, insomma, per risalire rapidamente la china in cui ci hanno buttato. E insomma, domani appunto è primo maggio e quindi buona liberazione a tutti e tutte ancora una volta. Che cosa succede? Succede che di carcere se ne parla tanto, ne parlano tutti, presidenti, papi, c'è stata questa corrispondenza tra Pannella e il Papa, per carità, va tutto bene, tutti bravi, tutti buoni, tutti vogliono risolvere il problema del carcere, ossia che cosa vogliono fare? Vogliono diminuire il sovraffollamento, perché dicono che è troppo, è bruttissimo, è fuori dalle regole. C'è anche quella sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che sanzionerà a fine di maggio, il 28 maggio, se l'Italia non avrà risolto alcuni problemi. Però quella è una multa, la multa la pagano con i fondi pubblici, quindi non è un grosso problema, però perdono, è una perdita d'immagine, uno schiaffo che ha lo Stato italiano di fronte agli altri stati. Ma figurate, la situazione delle carceri non è bella da nessuna parte, quindi non è che nessuno avrà da dire qualcosa. Comunque questa è la situazione, quindi tutti ne parlano. Ora non si capisce perché, quando un problema come quello che il carcere è brutto, fa schifo, si sta male, sovraffollato eccetera, tutti dicono di volerlo affrontare e risolvere, rimane così com'è. Questo è veramente, sembra una, evidentemente le parole di questi signori non sono esattamente sincere, diciamo così, perché se quando uno, no, qualunque essere umano, uomo o donna, vuole risolvere un problema, se lo vuole risolvere l'affronta e lo risolve in qualche modo. Evidentemente parlano per dire, ma poi in realtà, pur essendo persone che hanno il loro, lo dice appunto il Presidente della Repubblica, lo dice il Papa, lo dicono anche diversi senatori, lo dicono al governo, ma allora perché non si risolve? Eppure poi le proposte serie ne sono state fatte tante. Basterebbe abrogare le 3-4 leggi con effetto retroattivo, no? Per esempio la Cirielli, che tiene in carcere gran parte delle persone, la recidiva, come sapete, non solo prolunga la condanna, ma prolunga anche l'uscita, nel senso che non consente l'accesso alle misure alternative. Quindi la Cirielli è quella che è la maggiore responsabile della presenza in carcere. La Fini Giovannardi, che tra l'altro è stata dichiarata anche incostituzionale, quindi dovrebbe essere non solo cancellata, ma anche riscritta probabilmente togliendo appunto il reato di detenzione di piccola sostanze leggere, e soprattutto far uscire tutti quelli che e tutte quelle che sono entrate in carcere grazie a questa legge. E poi le altre leggi, appunto, come la Bossi Fini, che tiene più che altro persone dentro i CIE più che dentro il carcere, comunque crea un sacco di problemi. Ma quelle due sono grosso modo queste. E poi c'è anche un meccanismo che ha portato verso l'alto le condanne negli ultimi anni. Voi sapete che per ogni tipo di reato, lo sapete benissimo, no? Chi sta in carcere si diventa quasi esperti di codice penale, perché quello è il tuo nemico, no? Che ti tiene in carcere, che ti ci porta e ti ci tiene, e per ogni fatto che loro chiamano reato c'è un minimo e un massimo, si va da 2 a 6 anni, da 4 a 10 anni e così via. Ecco, ovviamente il giudice lì ha con le aggravanti e le attenuanti la possibilità di muoversi abbastanza liberamente tra questa forbice, tra il minimo e il massimo. Ebbene, negli ultimi anni si è visto che le condanne sono tutte spostate verso l'alto. Perché questo? Perché c'è una, come dire, un rumore di fondo in questa società, fatto dai media, cioè dalla stampa, ma soprattutto dalla televisione, in cui ci stanno non solo quello che dicono i giornali, ma i talk show, eccetera, cioè basta che basta dire che se, che ne so, escono 100 persone dal carcere e non fanno niente assolutamente, non è una notizia. Se ne esce uno su 1000 che invece ruba un portafoglio, diventa, ah, eccoli qua, escono dal galera e continua a fare. Quindi è perché è la stampa dà risalto a quella notizia, non agli altri 1000 che invece sono usciti e sono andati a fare i fatti loro. C'è questo meccanismo. C'è quindi questa vulgata generale che investe un po' tutta la società e spinge anche i giudici a tenersi alti con le condanne e anche ad essere molto ristretti nella concessione delle misure alternative, che è la possibilità di uscire prima dal carcere. Questi sono i due elementi che hanno fatto aumentare le presenze in carcere, non tanto gli ingressi, che sono più o meno gli stessi da 15-20 anni a questa parte, anzi sono pure un po' calati. Gli ingressi sono calati. Gli ingressi erano sui 90.000 l'anno, ogni anno entrano in carcere 90.000 persone e ovviamente altrettante ne escono. Negli ultimi anni invece si è spostato verso gli 80.000, anche 75.000, quindi sta diminuendo l'ingresso in carcere, perché appunto diminuiscono anche i cosiddetti reati, quelli abbastanza gravi per i quali c'è l'arresto immediato. Però invece si allungano le condanne a parità di reato, no? A parità di reato, se si fa il conto tra quello che poteva succede 15-20 anni fa, oggi lo stesso tipo di reato viene condannato con una pena molto più lunga. Questo quindi è un, per quello ha un senso quando noi diciamo che siamo tutti responsabili in realtà del degrado delle carceri, perché nel senso che conta anche quello che pensa la gente, anche se non lo esprime, o comunque il silenzio passivo sembra accettazione. Allora, quando la televisione dice tutte queste baggianate eccetera, eccetera, che fa individuare al cittadino medio il proprio nemico principale in quello che fa, i piccoli furti eccetera, invece di fargli vedere che i problemi a ciascun cittadino provengono dai banchieri, dai finanzieri, da quelli che hanno creato questo dissesto economico che paghiamo tutti, invece di fargli vedere quelli, fa vedere come se fosse appunto il ladruncolo il suo problema, e quindi la gente si accanisce contro il ladruncolo. Non c'è una capacità di discernimento, di ragionamento autonomo, e tutti a prendersela con eccolo lì e no, sempre verso l'ultimo, no? Allora il ladruncolo, il bambino, il ragazzino rom che e quindi c'è tutto uno spostamento verso il basso, ciascuno se la prende con chi sta sotto di lui, perché così fa intravedere la propaganda di regime che c'è. Vabbè, e come diciamo tutti ne parlano, però per esempio nessuno ha dato la voce a chi sta in carcere, che dovrebbero essere quelli che appunto dicano le proprie aspettative, desideri, gli obiettivi. Eppure c'è stata questa mobilitazione, ora grande o piccola che c'è stata, l'abbiamo vista, l'abbiamo seguita, siamo stati anche all'interno di questa mobilitazione, qualcuno si è mosso, e allora dei giornalisti per esempio seri potrebbero sentire l'opinione dei detenuti, no? Entrare in carcere, farsi dare un permesso, entrare in carcere e far dire ai detenuti qual è, sentire anche la voce loro, oltre la voce dei papi, presidenti, senatori, eccetera, eccetera. Però questo non è successo. E vabbè, cioè va male, però è così. E insomma, il carcere quindi sta diventando sempre più un buco nero. È un buco nero che però nero proprio brutto brutto, perché c'è una cosa che ci fa un po' ridere, è gravissimo, cioè è grave per chi non si aspettava che il carcere fosse questa cosa qui. Per chi se l'aspetta fa quasi sorridere. Noi però ve la raccontiamo così tra un minuto, perché infatti in qualche modo casomai sorridiamo insieme, visto che sappiamo le nefandezze del carcere e sappiamo quindi a che cosa porta. Yeah.
lights ain't low, they're shining down on me. I like it, just like it. Take it like a bandit. What did they do to chill the Jordan away? What did they do to say I had a plan, plan, plan? Telling me stories. No, I never did believe them. Never, never. Me, I'm just a lucky guy. I'm young and free, too dumb to cry.
E allora, il racconto che vogliamo farvi è questo. È una sentenza avvenuta negli Stati Uniti d'America qualche tempo fa. La sentenza è uscita fuori in questi giorni perché appunto in America c'è questa tutela della privacy, che non come in Italia che le sentenze vengono sbattute sui giornali, l'interesse è un po' eccessivo. Lì alcune cose sono un po' più tutelate, appunto la privacy. Le sentenze vengono fuori quando avviene un contenzioso tra alcune persone, per cui è necessario riportarla fuori e quindi anche i giornali se ne appropriano. Ed è stato utile, ma immaginiamo quante altre ce ne siano che non sono conosciute e che appunto invece sottolineano questo aspetto. Il fatto è che è successo un fatto molto grave, però che purtroppo succede. Una persona, un uomo di 47 anni, ha fatto una delle cose più orribili che si possono fare, insomma, ha violentato la propria figlioletta di 3 anni. È stato individuato, processato e condannato. In quello stato era la Florida degli Stati Uniti d'America. Il reato prevedeva da 7 a 15 anni. Gli hanno dato 8 anni. Beh, fino a qui ci può stare. È reo confesso, quindi non c'è dubbi sulla sua colpevolezza. Gli hanno dato 8 anni di galera. Poi e qui scatta il fatto nuovo. Ora, fino a qui più o meno ci sta, più o meno in tutti gli ordinamenti. Qual è il fatto nuovo? Il fatto nuovo è che il giudice gli ha dato 8 anni di condanna, però ha aggiunto che la pena è sospesa. Ora, non è automatico 8 anni sospendere la pena, in genere si sospendono le pene entro i 2 anni. Perché l'ha sospesa? L'ha sospesa e l'ha messo in libertà vigilata, cioè nel senso che ha delle piccole, si deve comportare in questi 8 anni in un certo modo, no? Non può andare all'estero, alcune limitazioni, libertà vigilata si chiama, ogni tanto deve presentarsi in questura e così via. C'è anche da noi, c'è ovunque, no? 8 anni pena sospesa, libertà vigilata. Perché? Ha detto perché, nonostante appunto il reato è abbastanza grave, considerate che negli Stati Uniti d'America c'è gente in carcere per aver rubato $2, quindi questo è un po' più grave. Perché la motivazione qual è? Esattamente questa, ascoltate. Il giudice dice che l'ambiente carcerario non è adatto al condannato, al signore, perché in quel luogo non sarebbe in grado di cavarsela, avendo trascorso la sua vita negli agi e nella ricchezza. Cioè, il ragionamento che ha fatto il giudice è questo, poi sentiremo anche la ringa della difesa. Dice: poiché questo è vissuto in situazioni del tutto tranquille, comode, andando in un ambiente così disastrato come il carcere, quindi il giudice riconosce che il carcere è un ambiente disastrato, non potrebbe addirittura sopravvivere, non avrebbe gli strumenti per sopravvivere, per cavarsela, come usa questo termine bello, per cavarsela, e quindi non servirebbe a rieducarlo quel tipo di carcere. Questa sentenza ha colto più o meno la ringa della difesa, che è fatta da uno studio tra i più importanti degli Stati Uniti d'America, perché questo personaggio tra l'altro è un rampollo, uno degli ultimi discepoli di uno dei più grossi colossi industriali e finanziari statunitensi, la DuPont. DuPont è quella che appunto sul piano chimico, farmaceutico, è uno dei maggiori multinazionali. E quindi questo studio d'avvocato, che tra l'altro lavora appunto per la DuPont, ha fatto una ringa intelligente l'avvocato difensore, dicendo: attenzione, ha detto, lo scopo del carcere non è quello di rieducare, è quello di punire, di separare il condannato dalla società. L'idea che il carcere possa servire a redimere o a rieducare non è stata dimostrata in nessuno dei casi delle persone che hanno attraversato il carcere. Cioè, dice, non abbiamo nessuna prova sicura che le persone che vengono buttate in carcere siano state rieducate. Non abbiamo manco un caso comprovato delle persone che escono dal carcere migliori di come ci sono entrati. Che dire, è una tesi che andrebbe sposata al 100%, noi queste cose le diciamo da secoli, noi e altri prima di noi. E allora, ma la cosa divertente, uno si domanda, bravi giudici, bravi avvocati, ma non vi pare che questo ragionamento dovrebbe valere per tutti gli altri 2,5 milioni di persone nelle carceri americane, statunitensi? Punto di domanda. Sono 2,5 milioni, è il paese, come lo diciamo più volte, lo sapete benissimo, che ha il più alto indice di presenza di persone in carcere rispetto alla popolazione. 2,5 milioni di persone in carcere rispetto alla popolazione statunitense è la percentuale più alta di tutti gli altri paesi del mondo, e non ce ne sono manco in passato di simili internamenti carcerari così grandi, così massicci. E la gran parte di questo, sono usciti tantissimi libri negli Stati Uniti, poi tradotti anche nelle lingue europee, che ci raccontano chi sono la gran parte di questi 2,5 milioni. Sono i disgraziati, sono i poveri, quelli che rubano appunto al benzinaio $20, oppure spaccano una macchinetta per tirar fuori qualche dollaro, qualche volta fanno anche uno scippo brutto, però insomma questi sono un piccolo spaccio. Questa è l'area della gran parte dei reati, che vengono sbattuti in queste galere che secondo il giudice non sono proprio adatte a rieducare, e secondo l'avvocato non rieducano assolutamente, perché non c'è manco un caso, ha detto l'avvocato di questo prestigioso studio di avvocati, uno dei più prestigiosi, lo studio O'Neill, o apostrofo O'Neill, sono d'origine evidentemente ha detto che appunto non c'è manco un caso comprovato in cui risulti che le persone messe in carcere ne escano rieducate e migliorate. Quindi dice, non serve mettere le persone in carcere, l'ha detto per il suo assistito, perché non estendere per tutti gli altri? Ora, che vuol dire questo? Vuol dire che il ragionamento, questo esempio semplicemente, poi ho detto questa cosa è uscita fuori perché poi c'è stato un bisticcio tra una vertenza, un problema interno tra questo signore e la propria moglie, e allora all'interno di quel contenzioso, di quel bisticcio, è uscita fuori questa sentenza, perché serviva per dimostrare non so che cosa, insomma. Altrimenti le sentenze nei Stati Uniti d'America sono abbastanza private, rimangono, non vanno sbattute sui giornali come avviene da noi. Ma immaginate quante altre ne sono uscite. Qual è il problema? Molto chiaro e netto, perché questo giudice e questo avvocato ce lo sbattono in faccia. Il problema non è vero che il carcere e quindi la giustizia è uguale per tutti, ma non è proprio assolutamente vero. Non solo non è vero che è uguale per tutti, è proprio ben marcata, cioè il carcere, come diciamo noi da tempo, è di classe, cioè è uno strumento della dittatura di classe, dei proprietari, dei ricchi, dei banchieri, dei finanzieri, dei capitalisti, degli imprenditori, di quelli che hanno i soldi, comandano e stanno bene, nei confronti di quelli che stanno sotto, dei sfruttati, lavoratori, precari, disoccupati, poveri, eccetera, cioè gli emarginati. È un elemento dell'oppressione, della dittatura, è un momento di terrore che permette di esercitare questa dittatura. È ovvio che è questo, ma lo dice, non lo diciamo noi stavolta, lo dice il magistrato, perché ha detto: questa persona ha vissuto negli agi, non può affrontare quella porcheria che è il carcere, che serve solo a distruggere quelli che ci buttiamo dentro. Lo dice lui, non lo diciamo noi. L'avvocato dice: guardate che il carcere non serve a nulla, non ha mai servito, non c'è una prova che ha servito a rieducare una sola persona. E il magistrato ha preso questa arringa difensiva e l'ha fatta propria. Allora vuol dire che questa roba è vera, però è vera per un certo, per una certa classe. I ricchi non possono andare in carcere e perché non sono abituati alla vita di merda in che si va in carcere e potrebbero uscirne scioccati, e perché comunque il carcere non serve a niente, ma noi perché allora ci buttiamo 2,5 milioni di persone? Il problema è questo: poiché sapete che il carcere non rieduca e non serve assolutamente a riemendare, a rieducare, a reinserire le persone, perché ce le buttate? Stavolta ve la facciamo noi la domanda: perché ce le buttate? Punto di domanda. La risposta ce l'abbiamo e la diciamo a tempo: perché il carcere non deve servire né a rieducare, né a reemendare, né a reinserire, deve servire a terrorizzare coloro che stanno sotto, i senza proprietà, i poveri, i disgraziati, gli ultimi, a rimanere tali e quali, a non pretendere un'ascesa, un miglioramento sociale, un riscatto sociale. A questo serve il carcere. E stavolta, guardate, non l'abbiamo detto noi, l'hanno detto i grandi giudici e i grandi avvocati.
They're making sort of fade sounds. So why be bored? Who scared you? And why stay there? It's no piece of cake. When I hear that crazy sound, I don't look down. Crazy sound from New York to Shantytown. There's always something else. I went this morning to the cemetery to see old Lou Valentino. Lipstick traces on his name remain. He never looked down. Central Park to Shantytown. He always heard that crazy sound. There's always something else.
Allora, siamo in collegamento adesso, vi offriamo un rapporto con una lotta che sta sviluppandosi a Torino contro il carcere, contro dei compagni, no? I quattro compagni e compagne notav arrestati ultimamente. Pronto, ci sentite?
Pronto, sì, ciao a tutti.
Ciao. Allora, raccontaci appunto che iniziativa è, cosa stai facendo e vai.
Sì, allora ci sarebbe dovuta essere in realtà un'iniziativa qua in Priva di Milano, che è un quartiere di Torino che è molto attraversato da lotte a cui hanno partecipato fin quando non li hanno arrestati i compagni appunto arrestati il 9 dicembre. Quindi intanto Chiara, che saluta, abbraccio, perché sì, so che ci sta ascoltando da dentro,
da Roma.
Qui. Esattamente, sono andato un po' emozionato, ecco, per questo. E abbiamo pensato, ma già da qualche mese, di fare un'iniziativa un po' più grossa delle tante piccoline che si fanno qua tutti i giorni, per ritessere un po' i fili delle lotte che abbiamo portato avanti in questi anni con i compagni che adesso hanno arrestato, facendo questo tipo di ragionamento. E intanto io ho una certa età e non mi è mai successo prima di vedere una campagna di solidarietà così vasta per dei compagni che vengono messi dentro, soprattutto poi con accuse di questo tipo. Una campagna che tra l'altro non è neanche la campagna innocentista, ma cosa volete, certo, da noi e tutto il resto, ma una campagna che fa anche un discorso preciso sul sabotaggio, e poi presa in mano questa campagna da un movimento anche così variegato e anche contraddittorio, come normale per i movimenti allargati come quello notato. Ci rendiamo, certo, conto che che i quattro, che sono compagni nostri, no, carissimi, hanno accanto una vicinanza e una solidarietà enorme. Certo. Però a tutto questo percorso, insomma, di avvicinamento anche al processo che si aprirà fra poco, del quale non parlo perché so che ne parlate sempre, certo, mancava un tassello, cioè il fatto che se la solidarietà è proseguire le lotte che vogliamo portare avanti, che portano avanti, perché alla fine la repressione serve non solo per colpire il singolo che viene arrestato, ma serve per interrompere le lotte, anche per costringere tutti gli altri a occuparsi della repressione nello specifico, cioè occuparsi di fare il pacco, di fare i colloqui, di parlare con l'avvocato, insomma di essere sempre più in difesa. Il compito nostro è fare tutte queste cose che devi fare, ovviamente, ma proseguire con le lotte. Quindi qui a Torino anche con fatica, no? Anche perché questa qui è stata un'ondata repressiva specifica, ma prima, come sa chi ha seguito un po' la situazione, qua ce ne sono state tante altre, soprattutto nel nostro quartiere, che ci hanno, insomma, la repressione che è stata messa un po' in un angolo grazie a tante lotte che sono fatte, ha ripreso un po'. Di terreno. Ecco, però la cosa che mancava qua è che si parlasse in queste strade che noi percorriamo comunque, perché quelle lotte le stiamo portando avanti, nelle iniziative contro gli sfratti, nelle iniziative contro la retata, nelle iniziative contro il carcere, che sono un po' i tre temi di cui parliamo normalmente qua, e legare quelle lotte ai nomi di questi compagni, perché questi compagni qui è gente che sono compagni che la gente di questa strada che adesso, insomma, passa in questa strada, è gente che ha visto un sacco di volte parlare con un megafono, cioè attaccare un manifesto, oppure per tutte le volte che insieme abbiamo fatto una barricata contro gli sfratti, oppure abbiamo fatto casino quando arrivava la retata per portare via la gente senza documenti, sono tutte facce conosciute. Anche Mattia, che non è di qua, lui veniva spesso una volta al mese quando noi ci dovevamo organizzare, perché dovevamo veramente fare le barricate, chiudere le strade con i cassonetti per evitare gli sfratti che venivano concentrati tutti in un giorno, e anche lui c'era, insomma, anche lui ha fatto parte di questo percorso. Ecco, il pezzo che ci manca è dopo che stiamo riuscendo a portare avanti quei percorsi di lotta, e far capire anche alla gente là che quelle persone che loro non stanno più vedendo in giro sono dentro, e sono proprio quelle quattro persone per i quali vedono le scritte sui muri, dei quali leggono sul giornale tutte le cose che sapete, insomma, di cui sentono parlare alla televisione, di cui sentiranno poi parlare tantissimo il 22, insomma, al processo. Insomma, manca quel meccanismo che ha portato il Valsusino ovviamente a dire: i quattro sono nostri figli, perché li abbiamo visti qua, perché hanno partecipato alle lotte. E che da un altro lato, qui era successo un anno fa più o meno, che una compagna molto conosciuta era stata prima arrestate, poi mandate in esilio, sostanzialmente la gente per strada, anche quelli non conosciuti direttamente, ci chiedeva ma come sta la vostra amica, ma dov'è, ma come funziona. E questo passaggio qui invece di conoscenza sui nostri quattro è un po' mancato, perché noi ne abbiamo parlato tanto ovviamente dei quattro, ma non è stato niente questo collegamento. Quindi oggi volevamo fare una giornata con un presidio più grosso, con delle mostre, con vario materiale, insomma itinerante, e per fare questo collegamento, no? Per tessere questo filo tra le lotte che hanno visto i quattro protagonisti. Adesso questa cosa non si può fare perché è un'iniziativa comunicativa ed ha diluviato tutta la mattina, adesso sta piovendo un po' di meno, ma della gente con cui volevamo parlare storia non c'è nessuno praticamente, quindi certo. Verrà poi insomma verrà fatta in un'altra data, però questo qui è il tipo di appunto adesso ne abbiamo parlato, che valga come pubblicità per la prossima la prossima volta, però anche appunto per chiarire meglio abbiamo portato anche un sacco di materiale che poi diffonderemo, per chiarire meglio qual è il modo con cui i quattro dentro finora hanno affrontato le lotte, non solo quella notata, ma anche tutte le altre lotte che ci hanno interessato, e quale sia il legame anche un po' più profondo tra le varie situazioni di lotta. E l'altra cosa che volevo fare, se non hai domande, è visto che qui c'è comunque, anche se l'iniziativa più o meno è saltata, c'è un bel po' di gente e volevamo salutare insieme Chiara. È possibile?
Come no? Vai, spero che ci stia ascoltando. Okay, qui ci ascoltano molto da Re Bibbia, che sta qui vicino a due passi, quindi vai.
Chiara! Amica, te sbrocchiamo tutto per i padroni, oggi è giorno di lutto, la loro messa in fame, non va nessuno e giù, la vita è la riscossa e non paghiamo più.
È stata bellissima, bravissima, siete tra l'altro bravissimi anche a cantare, siete bravissimi a cantare, molto bella. Va bene, allora ci sentiamo per la prossima iniziativa?
Perfetto, ok.
Grazie a tutti.
Un abbraccio a tutti e a tutte coloro che sono rinchiusi e rinchiuse.
D'accordo, buon lavoro a voi su, ciao.
Come. I won't grow anymore.
E allora andiamo a un altro punto dolens, simpatici questi saluti dati per telefono a distanza, quindi quante saranno, migliaia di chilometri da Torino a Roma, sono giunti, speriamo che siano giunti appunto alla carcere di Rebibbia Femminile, dove c'è appunto Chiara, questa compagna notav arrestata di recente e messa in AS2, qui in isolamento, in alta sorveglianza. Dunque, un altro dramma della situazione detentiva italiana sono gli OPG, i manicomi criminali, ne parliamo da tempo. Ovviamente anche qui un balletto ridicolo c'è stato, perché si è detto quando la realtà sociale li ha visti in televisione questi veri e propri lager, ha detto no, basta, bisogna chiudere eccetera. Poi ovviamente si è deciso di farli, si era pensato di farli, la legge diceva di trasferirli a livello regionale, quindi in ogni regione dovevano fare dei mini OPG, però poi non c'erano soldi, le cose insomma stanno andando avanti, adesso si spostano di anno in anno, adesso siamo arrivati al 2015, poi chissà, insomma. Però la realtà dentro gli OPG, i 6 che esistono in questo paese, continua ad aggravarsi. Intanto sono aumentati gli ingressi, perché dalle carceri continua ad arrivare gente che viene dichiarata inferma di mente e buttata negli OPG. Gli ingressi stanno aumentando pesantemente, perché intanto perché appunto il carcere non solo non fa bene, non rieduca, come diceva l'avvocato dei Dupont, ma probabilmente fa molto male e non tutti riescono a reggerlo, e quindi molte persone quando dentro il carcere danno segni di squilibrio, siccome in ogni carcere adesso hanno messo un presidio psichiatrico, allora è chiaro che lo psichiatra non ha niente di meglio da fare che mandarli in un OPG. Gli ingressi, eccoli qua, ci abbiamo i dati. Allora, l'ingresso, gli internati, in misura di sicurezza questi sono, nel senso che stanno lì come misura di sicurezza, non per scontare la pena. L'abbiamo detto mille volte che nell'OPG il tempo della condanna non passa. Se devi fare 3 mesi e vai nell'OPG, quando esci dall'OPG devi fare ancora 3 mesi, anche se ci stai 20 anni. Casi che adesso vedremo. Questo è il dramma, no? Viene proprio bloccato. Già il carcere di per sé è uno strumento che annulla il tempo, sospende il tempo, distrugge il tempo di vita. L'OPG distrugge anche proprio il tempo di condanna, il tempo della condanna. In carcere però è il tempo della condanna, solo quello della condanna scorre. Infatti il tempo scorre non nelle celle, ma scorre nella matricola, laddove ogni giorno scontato viene segnato che l'hai passato. Nelle celle ogni giorno è uguale all'altro, quindi non esiste il tempo reale di vita. Per questo diciamo che in carcere ti mangiano il carcere ti mangia il tempo. Vabbè, comunque là non esiste, ma non ci mancano in matricola, passa, scorre, rimani là. E di fatto gli ingressi per misure di sicurezza sono aumentati, erano nel 2012 erano 897, nel 2013, l'anno appena passato, 933, quindi un forte aumento in percentuale. E quindi bisognerebbe modificare proprio la legge che parla della misura di sicurezza. Questa storia delle misure di sicurezza è stata una cosa che arriva veramente, viene dal passato più retrivo, da quando si pensava che c'era la follia come fatto demoniaco che aggredisse le persone e le portava a fare cose strane, e da cui tutti i meccanismi religiosi, no? E poi è diventato patrimonio anche degli stati laici. Il fascismo è introdotta nel codice penale la misura di sicurezza, l'ha fatto anche per colpire gli oppositori politici, che non poteva colpirli perché non facevano nessun reato, cioè stavano zitti soltanto, nemmeno scrivevano, perché sennò poteva, appunto, se tu insulti anche con parole oppure induci alla sollevazione, no? Quelli li metteva in galera perché c'era un reato previsto, il reato di stampa. C'è ancora oggi, no? Diffusione di notizie tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico a mezzo stampa, oppure appunto insulti, critica al regime. Invece chi non faceva proprio niente, però si sapeva che la pensava diversamente, è chiaro che questo delle misure di sicurezza è stato un buono strumento. Poi è rimasto, e ovviamente si è attaccato alle persone che hanno difficoltà di appunto, se è stato messo in mano agli psichiatri questo strumento tremendo, anche questo di terrore, che hanno cominciato a dare, vabbè, la psichiatria è una cosa strana, veramente strana, non viene ritenuta dalla gran parte della scienza medica, non viene ritenuta una scienza, perché non ha i criteri delle altre scienze, ed è ritenuta molto una cosa abbastanza cervellotica, estremamente così irrazionale, molto, e però appunto, quindi lo stato d'agitazione, una persona che è agitata e i problemi per cui una persona è agitata possono essere tanti, e nei momenti d'arresto, nel momento d'arresto è la normalità, perché voi ditemi se per esempio in mezzo alla strada, oppure la mattina alle 4 a casa vostra arriva qualcuno con brutte maniere per prendervi, impacchettarvi e portarti via, è chiaro, immagino che voi gli diciate grazie, prego, si accomodi, è ovvio che potete tranquillamente reagire in maniera agitata. È umano, più che normale, penso che la gran parte di noi lo facciano se dovesse capitare una cosa del genere. Ebbene, basta quello stato, quell'agitazione improvvisa, che viene dichiarato infermo di mente e quindi buttato non in carcere, che sarebbe il male minore rispetto a questo, ma addirittura nell'OPG da cui non esci più. E infatti eccoli qua i casi, no? Questo qua, per esempio, eccolo qua, una persona cinquina, cioè il giornalista che gira per questo, per quello di Aversa e di Napoli, la regione Campania è l'unica regione che ne ha due addirittura, ad Aversa e a Napoli Sant'Eframo. E allora, questo è un 53enne, gira in tuta, ciabatte, è rientrato dopo un periodo trascorso in comunità per un alterco, cioè alterco che vuol dire, perché sulla cartella è scritto un alterco, che vuol dire un alterco? Vuol dire che lui probabilmente ha alzato un po' il tono della voce nel parlare con un dirigente di questa comunità, e vabbè, insomma, capite come siamo, cioè uno non può manco incazzarsi, c'è manco il diritto di incazzare, cioè, qualcuno dice ci hanno levato tutti i diritti, ma almeno ci hanno levato il diritto, no, di incazzarci. Adesso anche quello è andato, non c'è più, perché se ti incazzi vai a finire all'OPG, quindi non ti puoi incazzare, è molto peggio di fare un reato grave, è molto meglio fare un reato a sto punto che incazzarsi, perché se ti incazzi soltanto vai a finire in OPG e lì non esci più. Per esempio quest'altra persona ha 24 anni e 7 mesi in OPG senza aver ammazzato nessuno. Il giornalista dice, perché in realtà appunto lì è entrato per un bisticcio, per qualcosa di per essere dato, come dire, in escandescenza, urla, strepiti, e così è stato buttato lì dentro, perché lì dentro non esce negli OPG finché uno psichiatra si assume la responsabilità di dire che tu sei guarito. Siccome nessuno se la sa, perché deve mettere poi una firma, nessuno vuole rischiare, perché se poi tu uscendo da lì dai uno schiaffo a qualcuno, apri il cielo, la stampa, i giornalisti che non sanno scrivere, non fanno nient'altro che andare a raccogliere queste stupidaggini, e quindi capace ti rovina pure la vita, insomma. Allora, i dati sono questi, ci stanno qualcuno che è entrato per un tentato furto, e sta dentro da decenni, 27, 28 anni, 30 anni, altri che hanno fatto, altri suoi tanti appartenevano a gruppi di amici, insomma, che facevano piccole attività extralegali, i loro amici sono entrati, usciti da galera, hanno fatto, e questi stanno ancora lì dentro perché è capace che hanno urlato un po' oltre il dovuto. Vabbè, poi che c'è ancora? Qui c'è questa riforma, si parla di questa riforma, il governo sta cercando di far dare, di mettere mano a questa cosa vergognosa, è veramente peggio che medievale, veramente orribile questa cosa, com'è, e dovrebbe ritoccare soprattutto la lunghezza, nel senso che si dovrebbe fare, pare che stiano lavorando a questo, che la misura di sicurezza nei confronti dell'autore di un reato, e quindi la misura di sicurezza per una persona dichiarata inferma di mente spostata in un OPG non può essere superiore, l'internamento nell'OPG, alla condanna che avrebbe avuto in carcere normale, cioè no, se quel reato rischi 4 anni e invece ti mettono in misura di sicurezza, appunto in OPG, perché ti dichiarano infermo di mente o inabile a pensare, ecco, non può essere superiore appunto a quel dato lì. Però questo è il lavoro che stanno facendo, vediamo un po' come arriverà. È molto difficile perché ci stanno delle resistenze, intanto c'è tutta la casta degli psichiatri che non vogliono essere esautorati da questo loro potere enorme, un potere enorme, perché il potere sulle persone, no? C'hanno più potere di un giudice, perché mentre un giudice in qualche modo deve attenersi a una legge, perché se tu fai, che so, un furto non ti può dare più del massimo previsto da quella legge, no? Cioè, come quel reato, tu hai fatto un furto, va da tot a tot, non da un minimo a un massimo, non ti può dare più la mano, quindi c'è una la discrezionalità ce l'ha, ma è contenuta. Lo psichiatra per un furto ti può tenere in carcere, e la maggior parte sono dentro appunto e ce li hanno tenuti per 30 anni. Questo 27 anni per un alterco sta ancora dentro. Tengono in carcere una persona 27 anni per un alterco, per aver urlato forse in mezzo alla strada, cioè, è un po' veramente allucinante quello che succede. Eppure, come vedete, perché poi uno dice vabbè, ma basterebbe fare un decreto, non è così facile, perché questa società ormai si è cristallizzata intorno a corporazioni, gruppi di poteri, lobby, che non vogliono perdere il loro potere, che è un potere intanto, no? Perché per esempio, come sappiamo nei romanzi dell'Ottocento, questa, quando è stata buttata lì questa banalità, questa baggianata, per non dire, questa pseudoscienza della psichiatria, è stata usata, e ce lo racconta più della storia la gran parte della buona letteratura dell'Ottocento, primo Novecento, la gran parte delle dell'espropriazione dell'eredità veniva fatta attraverso appunto la psichiatria, ossia c'era una persona importante e ricca che aveva diversi nipoti, figli, si voleva togliere alcuni di questi, alcuni volevano togliere ad altri, per esempio c'erano 3 fratelli, 2 fratelli volevano togliere l'eredità, uno bastava che lo facessero dichiarare, corrompevano, cioè avevano degli amici psichiatri, quello era dichiarato infermo di mente, non poteva ricevere l'eredità, e non solo, ma anche il titolo nobiliare, quando c'era il passaggio di titoli nobiliari, quindi significava potere, eccetera. Cioè, è stato utilizzato molto nella battaglia all'interno dei ceti sociali nel passato. Oggi per fortuna i titoli su quelle eredità sono un po' di meno, però appunto buttano in carcere persone, ce le tengono 30 anni per aver dato un cazzotto per esempio a una guardia. Questo ha dato un cazzotto a uno e se sta da 30 anni in carcere, sembra assurdo, però è così. Vabbè, insomma, questa è la realtà che si vive. Poi c'è un altro, ha rubato un portafoglio, quindi un furto semplice, che probabilmente se fosse stato dichiarato sano di mente, se era il primo furto c'era la pena sospesa, se no si faceva qualche mese, di più di no, invece sta in carcere da 20 anni, in OPG da 20 anni. Quindi, come vedete, è una cosa fuori da ogni, cioè bisogna abolire il problema della pericolosità sociale, anche perché questo discorso poi si sta allargando, e come lo aveva concepito appunto il fascismo che l'ha inserito nel codice penale Rocco, che è tuttora in vigore, ma anche in altre strutture dei codici, anche ottocenteschi e novecenteschi, c'era questo elemento della pericolosità, cioè si individuavano le persone non in base a quello che avevano fatto, ma in base a una probabile azione pericolosa che avrebbero fatto nei confronti della società in generale. Quindi è un problema che poi si estende, si espande e diventa veramente l'azzeramento di tutte quel minimo di pseudo garanzie o pseudo libertà che ci abbiamo, che sono poche, però visto che sono poche appunto teniamoci le strette, o comunque impediamo che ci vengano tolte e casomai lottiamo per allargarle. E molte vanno molto allargate. Questa cosa qui della pericolosità sociale va veramente demolita. Cioè gli OPG devono essere non trasferiti alle regioni, ridotti, vanno proprio azzerati, chiusi completamente. Dici, ma la gente deve essere presa in cura come se fosse normale, come se uno va dal dentista, non è che viene ricoverato. Immaginate, vai dal dentista, vai lì, ti togli il dente o ti levi la carie e poi torni a casa tua. Se c'è una necessità di rapporto con strutture mediche, ammesso che ci sia, perché oppure con strutture assistenziali, queste devono essere fatte in maniera quotidiana, all'interno di una quotidianità libera, non coatta, non reclusa. La reclusione è un concetto che dobbiamo espellere dalla nostra cultura. La chiusura delle persone, qualunque problema può avere, adesso non discutiamo il problema, poi si potrebbe discutere anche quello della malattia mentale, della pericolosità, eccetera. Però anche non volendo discutere quella cosa, noi affrontiamo il problema dal punto di vista che la reclusione è un concetto che va espulso completamente dal nostro da questa società, dal nostro, l'abbiamo già escluso. Cioè non si chiude per affrontare un problema, casomai si apre, perché ogni problema fisico, psichico, se qualunque, mentale, qualunque problema che volete, è dovuto proprio alla chiusura già troppo stretta che una persona vive. Le persone hanno bisogno di vivere, siamo nati tanto tempo fa nella savana, che è il luogo ancora di più che i nostri cugini scimpanzé nella giungla. Noi siamo uomini della savana, uomini e donne della savana, quindi spazi larghi, aperti, infiniti, dove lo sguardo corre su queste distese d'erba immense. Ecco, siamo figli della savana e quindi lo spazio è fondamentale, la larghezza, siamo tra gli animali che hanno più bisogno di spazio, e quindi ogni chiusura è negativa. Ogni problema è affrontato allargando gli spazi, dando a queste persone più possibilità di aprirsi, non reclusione. La reclusione va proprio espulsa dalla nostra cultura e possibilmente anche soprattutto dalla pratica. Allora, siamo in chiusura di trasmissione, sono quasi le 16, mancano pochi secondi, quindi noi intanto vi salutiamo, vi auguriamo buon primo maggio, e soprattutto buona liberazione, che giunga il più presto possibile. Visto che però in attesa che giunga questa liberazione, intanto proviamo a fare delle cose importanti tra di noi. Come abbiamo detto l'altra volta, scriviamoci, cioè voi ci dovete scrivere, altrimenti non sappiamo a chi rispondere. Scriviamoci da dentro le carceri, potete scrivere a Radio Onda Rossa, via De Val 50.